Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 20. Siamo nella seconda decade della stagione 5. Ci stavamo consultando tra di noi prima, pensando che il tempo passa. Facevamo un po' quei discorsi da vecchi, da vintage. Ma che ci volete fare? Stagione 5, puntata 20, puntata storica, in quanto l'ultima puntata a partire dagli Astronautica Studios seconda edizione, nel senso che non sono gli studios con cui siamo partiti, però sono quelli che sicuramente hanno fatto la maggior parte delle puntate. Quindi gli studios verranno progressivamente chiusi nei prossimi giorni, perché cambio casa, me ne vado, avrò modo di raccontare dove andrò, in questo momento non è particolarmente in topic, e anche se il segreto di Pulcinella cercate in giro per i social network vari è facile saperlo. E bene, io che sto parlando di me e faccio annunci privati, sono Michael Sacchi e questi sono gli Astronautica Studios di Milano, e qui con me, come una volta, c'è Paolo Amoroso.
Dagli Astronautica Studios, eccezionalmente per l'ultima volta, vi saluta anche Paolo Amoroso.
E tocca a me quindi?
Sì, tocca a te, sentivo un rumfruscio perché ovviamente i Gremlins stanno salutando lo studios tanto quanto lo stiamo facendo noi, e si sentono anche loro un po' esclusi. Ma Marco Zambianchi, dalla sua valle montagnosa di Erve, arriva.
Sì, ben ritrovati a tutti. Non è certamente l'ultima puntata di Astronauticast dagli studi remoti. E avremo, come dicevi tu, Michael, modo di raccontare tutta la rava e la fava su cosa sta per succedere. Però, in qualche modo, sì, è un po'... Ci voleva, sai, quella musica, quella che accompagnava gli ultimi passi nel paese dell'attore che interpretava Hulk. Quando si metteva la sacca sulle spalle partiva per nuovi lidi.
Questa che va sempre bene, insomma. Ce la giochiamo così per ogni occasione.
Comunque, ben ritrovati a tutti voi e ben ritrovati anche agli amici che ci ascoltano in diretta e in differita sul podcast.
Comunque, mi raccomando, metti in forma i tuoi studi remoti, Marco, perché quelli saranno... La base di partenza delle prossime puntate di Astronauticast, almeno per un po'.
Questo terrorizza tutti i nostri ascoltatori.
Ma se andiamo a sud del Po, facciamo prima un salto breve e troviamo il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Modena, come sempre qui con voi il vostro Ricky Unreal. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta, in particolare alle donne, perché è l'8 marzo, buona festa delle donne.
E secondo te c'è una donna che ci sta ascoltando in diretta? E dire che noi avevamo in mente e dire che noi avevamo anche in mente lo spogliarello, visto che siamo ben prestanti, avevamo lo spogliarello.
Quello ci sarà in after party, yeah.
Ma non sarà così. Comunque, auguri alle donne che ci ascoltano dopo la festa della donna in podcast, quello di sicuro. E Space Humor, direi che va ricordato, il nostro Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/Space Humor, se volete ridere.
Sì, perché fa ridere.
Se volete il suo punto di vista dissacrante sulle fotografie che arrivano dallo spazio e che lui riesce a reinterpretare nella maniera migliore. Sembra noioso letto così, bisogna trovargli un modo più bello.
Guardate, magari vi divertite.
Ma andiamo ancora più giù, perché ormai è un ospite regolare, ormai nell'ultima stagione è sempre qua, potremmo cominciare anche a dotarlo di un microfono, mi sa, ed è il nostro Luca Di Fino, quel gran fisicaccio del Luca Di Fino.
Buonasera a tutti da Roma. E pur essendo un fisicaccio, non mi prenoto per lo striptease perché non sarebbe un bello spettacolo. E tutto qua. Grazie per l'ospitalità ancora una volta. Auguri anche da parte mia a tutte le donne in ascolto e non in ascolto.
Bene, allora recuperiamo la scaletta. Scusate i volumi un po' strani, ma stiamo condividendo un microfono io e Paolo, e quindi ci sono rumori ambientali di sicuro, e ogni tanto mi accorgo che non sto parlando nel microfono. Recuperiamo la scaletta, direi che da qui me la beccate per qualche puntata, per forza. Gli aggiornamenti istituzionali sono principalmente dedicati all'Astronauticon 6. Marco ci aggiorna sulle novità, cioè come vanno le prenotazioni per il pranzo, ad esempio, e queste cose qua. Raccontaci.
Vanno molto bene, devo dire. Innanzitutto devo avvisare subito che sono esauriti i posti per la visita guidata all'Osservatorio Astronomico di Brera Mirate, sono andati esauriti in 2 giorni. E, è anche una cosa che ci inorgoglisce, perché pur essendo una tappa che ormai ripetiamo da quasi 3 anni, sì, da 3 anni se non sbaglio, molte persone continuano a essere interessate e affascinate da questa istituzione scientifica dell'ambito lecchese, ed è sempre un buon segno. Poi comunque la generosità del direttore Giovanni Pareschi e anche di tutti i suoi collaboratori, che poi sono quelli che fisicamente ci accompagnano dentro le cupole, è assolutamente incredibile. L'apertura avviene in modo gratuito, e quindi anche questi ricercatori fanno orario extra apposta per accompagnarci, senza ricevere compenso se non la soddisfazione di vedere tanti volti sorridenti da parte dei partecipanti.
E magari anche l'opportunità di rispondere alle domande tecniche molto molto dettagliate che mi hanno fatto alcuni io. L'anno scorso, era l'anno scorso 2 anni fa che
forse l'anno l'ultima scorso, edizione.
Era l'ultima edizione, che era 1 anno e mezzo fa.
Appunto, per quello che mi sembra che sia passato molto tempo. Comunque mi ricordo che alcune domande avevano un attimo stranito le nostre guide, però è bello, è veramente bello.
Sì, è un modo di far incontrare la scienza, quella fatta dai professionisti, con gli appassionati e anche i curiosi, ed è una delle occasioni da non perdere per fare un po' di divulgazione. E ogni volta, devo dire, l'Osservatorio di Brera Mirate non perde questa occasione. Per quanto riguarda poi l'aspetto gastronautico, devo dire che anche le prenotazioni al pranzo vanno a gonfie vele. Come penso avrete letto tutti, la situazione economica degli enti che normalmente ci davano non una ma 2 mani a organizzare finanziariamente la nostra convention è un po' più complicata, per cui abbiamo chiesto a tutti gli amici che se la sentono di offrirci una piccola donazione insieme alla loro prenotazione, e anche in questo caso devo dirvi che le cose stanno andando molto bene. Nel frattempo continua il lavoro sul territorio per sponsor, ma anche per iniziare a raccogliere l'interesse delle persone qui vicino. Stiamo dando gli ultimi ritocchi ai manifesti che verranno appesi, diciamo, nell'ambito della città di Lecco, ma probabilmente distribuiti anche in qualche paese della provincia. E si danno gli ultimi ritocchi anche alle parti formali, come tutta la parte burocratica per consentire l'apertura del teatro della società. Quindi così un altro appuntamento clou è proprio quello del sabato sera. Dopo aver pranzato insieme, un pomeriggio di socializzazione, il sabato sera c'è il consueto incontro al Teatro della Società in Piazza Garibaldi a Lecco con l'astronauta. E nulla, stiamo poi in questa settimana definiremo i 6 interventi degli amici che si sono proposti, veramente numerosi questa volta.
Sì, è vero, prime volte facevamo fatica a riempire e adesso ci troviamo a dover fare una selezione.
Sì, è una cosa anche questa che ci lusinga molto, perché non riusciamo a promettere compensi o comunque sostanzialmente a offrire niente ai nostri speakers, per cui davvero vengono in qualche modo come una forma di affetto, per una forma di affetto e di vicinanza nei nostri confronti, e questo ci riempie di orgoglio e anche ci lusinga, e ci dispiace che non potremo accontentare tutte le persone che hanno mandato una loro proposta, perché davvero materialmente non c'è il tempo per far stare tutti gli interventi, quantomeno lasciando il giusto spazio per lo speaker per illustrare o anche per fare domande, insomma. Cerchiamo di migliorare la parte social questa volta, non solo usando i social media, ma anche proprio usando i doni di madre natura, il nostro corpo, la gestualità, la possibilità di parlarci de viso, che è una delle esigenze che era un po' saltata fuori nelle scorse edizioni. Comunque, per chiudere e non farla troppo lunga, vi invito a tenere sempre d'occhio o il forum, ma soprattutto astronauticon.it, dove vengono costantemente pubblicati gli orari aggiornati piuttosto che il programma che via via si definisce. Una cosa che pubblicheremo sicuramente entro la settimana sarà il fantastico poster della primissima data di apertura di Astronauticon, che è, ricordo per gli appassionati che sono a portata di treno, un concerto delle musiche tratte dalle colonne sonore dei principali film di fantascienza eseguiti da un'orchestra. Per cui presto pubblicheremo tutto il repertorio e il bellissimo poster a tema fantascientifico preparato dall'amministrazione locale di Mandello dell'Ario, che ci ospita per pubblicizzare l'iniziativa.
Bello che sia Lecco sia i paesi vicini sentano questa cosa. La provincia spaziale potrebbe essere una di quelle sparaflesciate da campagna elettorale, bisogna spingerla e convincere una delle parti politiche, senza sapere, senza andare a giudicare quale, ma quella che non c'è, per spingere su questa cosa, perché la provincia spaziale suona proprio bene.
Beh, visto che c'è il lago, sarà la Space Coast.
La Space Coast.
Sì, sì. Un po' difficile. Dovremmo lanciare, diciamo, verso gli amici svizzeri del Canton Ticino. Non credo saranno entusiasti dei nostri primi stadi che cascano. Però via, non fa niente.
Basta mettere una safe zone intorno a quel ramo del lago di Como,
dove c'è Uber che ci riabbatte a fucilate. Va bene.
Perché potrebbe rimanere molto offeso, attenzione.
Potevo rimanere offeso!
Questa probabilmente, almeno quelli che sono in chat in diretta in questo momento, che sono nati dopo l'87-88, già non sanno, non hanno idea di cosa stiamo parlando.
Peggio per loro.
Lo so. Buttiamoci nelle news della settimana. La prima è che è quella che abbiamo anticipato.
Mi fanno recap.
Grazie. Perché non c'è? Perché sta sopra recap. Ragazzi, lo dico ancora una volta, ancora tra queste quattro mura, non ce la posso fare. Astronautica, sta. Girerò un po' di manelle a caso, giusto per soddisfare il mio bisogno di controllo.
E quindi sabato 21 aprile 2012 potremo insieme pranzare ad Aguilo, che passare l'intero pomeriggio non solo con lui ma anche tra di noi a socializzare. Le modalità per prenotarsi sono tutte online sul forum astronautico.it. Domattina saranno presenti anche sul blog astronauticon.it.
Test dei paracadute di Orion. Ho visto un'immagine che faceva ben sperare, ma non so nient'altro. Che cosa è successo, Ricky?
Da quello che ho letto, tutto è andato bene. Il test si è svolto nelle lande desolate dell'Arizona, vicino alla base che c'è a Yuma. E quindi, bene, un'altra milestone sicuramente per la capsula Orion. L'argomento che terrà banco nei prossimi mesi, perché si dovrà decidere se andare su booster solidi, come diciamo quelli dello shuttle, oppure passare a booster liquidi. Stanno facendo dei test, ci saranno delle certificazioni e NASA chiaramente sceglierà i booster che meglio diciamo sono conformi ai requisiti che hanno richiesto.
Che cosa di particolare questo satellite?
Diciamo che è il satellite più pesante mai mandato in orbita dai vettori Atlas. E oltre 600 lanci, mi sembra 614 lanci effettuati dai vettori Atlas, questi 6.800 kg del MUOS 1, è un satellite militare.
Il satellite Lares l'avevamo descritto come una gigantesca palla di titanio. Ad ogni modo, questo satellite verrà utilizzato per testare ulteriormente, in maniera sperimentale, come la fisica richiede di fare, alcune parti specifiche della teoria della relatività, in particolare il frame dragging, ovvero quella teoria per la quale la massa della Terra, ruotando su se stessa, trascina con sé una parte dello spazio-tempo.
Sì, perché le autorità spaziali cinesi hanno annunciato il periodo del prossimo lancio con equipaggio, che si prevede possa essere l'estate del 2012. Quando verrà lanciata la missione con equipaggio Shenzhou 9, che porterà ad attraccarsi con la stazione spaziale Tiangong 1, messa in orbita e attualmente in orbita alcuni mesi fa, tre astronauti, o meglio tre taikonauti secondo la terminologia cinese. Bene, in questo episodio di Space 101 rispondiamo a una domanda di Isabella, la quale ci chiede se i serbatoi dei razzi hanno il tappo di svuotamento.
Certo direte voi che in tempo di vacche magre, quando non ci sono lanci con equipaggi umani se non i cambi di equipaggio sulla stazione spaziale, è bella forza parlare solo delle missioni esplorative automatiche nel sistema solare. Ma in realtà devo dire che, guardando con occhio un pochino meno tifoso delle spedizioni umane nello spazio, c'è davvero di che leccarsi i baffi, perché sono tante e sono tutte spettacolari le missioni in corso nel nostro sistema solare.
Una slide che è tanto se ci perdete 2 minuti, ma in questi 2 minuti avete un quadro, secondo me, completo delle dimensioni e delle funzionalità della Soyuz. Mentre l'altro è un video che, insomma, scalda il cuore a tutti gli appassionati di astronautica, perché è una specie di, è un video di NASA che è un'autocelebrazione dell'esplorazione umana, e quindi è una serie di immagini evocative a partire dai voli di Shepard e Glenn fino alle animazioni di quello che sarà Orion.
Vogliamo ricordare anche 2 video, quello del lancio con tutti i rumori del lancio dello shuttle, l'ultimo lancio del Discovery, e poi l'altro di quel video musicale delle immagini accelerate e rese fluide del volo dell'ISS, anche quello è spettacolare, veramente stupendo.
Abbiamo dimenticato qualcosa?
Ma allora mi ami, ma quanto mi ami?
Non ho capito il finale.
Era il sasso telefonico di Mike con la ragazza che chiedeva se lo amava.
Ah, ok. È incredibile, non mi ricordavo di aver tirato fuori questo frammento di anni 80 e di teleselezione della SIP. Possiamo andare con le notizie veramente adesso? Vabbè, tanto fai segno di sì con la tasta, Ricky, perché la prima te la becchi te, perché so che sei il più preparato. Avevamo parlato di ATV3 dicendo che il lancio è imminente, anche quando abbiamo detto del nome scelto per l'ATV successivo, però ce l'aspettare ancora un po' forse.
Sì, ricordiamo un attimo magari a chi non è ferrato in astronautica che cos'è un ATV. È un acronimo che sta per Automated Transferred Vehicle ed è diciamo il fiore all'occhiello per quanto riguarda l'ESA. Dovete immaginarlo come un, semplificando, un cilindro lungo circa 10 metri dal diametro di 4,5 metri, che è deputato a portare rifornimenti sulla stazione spaziale. Automated, nel suo acronimo, vi deve far capire una caratteristica molto importante che l'ESA ne va molto fiera: è in grado di attraccarsi in completa autonomia alla stazione spaziale, e questo vi garantisco, senza entrare nel dettaglio, che non è cosa da poco. Allora, di questi veicoli e di questi camion spaziali, come spesso lo chiamiamo, ne sono stati, ne devono essere preparati 5. In realtà 2 sono già stati lanciati: Jules Verne, Kepler e Amaldi, che è quello pronto per partire, di cui adesso parlerò. E poi ce ne saranno altri 2, Einstein e Lemaître, che nei prossimi 2 anni saranno loro a decollare. Che cosa è successo a Kepler, ad Amaldi, che doveva in pratica decollare domani? Sembra una cosa banale, ma si sono accorti che una cinghia di retenzione del carico, ricordiamo che ATV riesce a trasportare 9 tonnellate di carico utile tra carburante, cibo, vestiti e tutto quello che serve. E dovete immaginare che dentro questo cilindro ha tanti scaffali, e questi scaffali sono impilati tante sacche con questo materiale, e le sacche devono essere assicurate ovviamente a questi scaffali per non andare a destra e a sinistra durante il lancio, che non è una cosa bella. E sembra che appunto una di queste cinghie che tiene saldo il carico fosse un po' troppo lenta e si è deciso di stringerla. Allora, detta così sembra un'operazione molto semplice, però in realtà la decisione stringere questa cinghia è stata presa quando ormai ATV era stato incapsulato nel fairing, che è praticamente quell'ogiva che va posta sopra al razzo, in questo caso un Ariane 5, l'Ariane 5 lancia gli ATV. Quindi bisogna riaprire il fairing, entrare dentro ATV e stringere questa cinghia. Allora, sul forum si è discusso un po' di questa cosa, perché suona un po' strano che per una cinghia ci sia un ritardo di fatto di un mese, perché adesso il lancio è programmato per il 23 di marzo con un docking 5 giorni dopo, a cavallo tra il 28 e il 29 marzo. Però in realtà qualche insider, qualche diciamo anche su posizione un po' più ponderata, ha fatto propendere sul fatto che quando si prepara il carico della TV, o comunque quando si prepara si preparano dei payload importanti da lanciare nello spazio, insomma, durante queste operazioni si segnalano tutta una serie di anomalie, si fanno dei report di non conformità e dopodiché solo in fase finale si decide cosa fare. Però nella maggior parte dei casi, se come ad esempio una cinghia che magari non sembra stretta adeguatamente, la maggior parte delle volte si decide di volare così com'è. Però si vede che questa cinghia effettivamente ha destato qualche preoccupazione per qualche motivo che attualmente non ci è dato a sapere, e quindi si è deciso di intervenire. Quindi aspettiamo che sistemino questa cosa, che comunque è un problema, cioè non diciamo, non è serio, si tratta solo del tempo che ci vuole per aprire, chiudere e rincapsulare e rimettere tutto in rampa.
Ma l'ingegnere gestionale che è in me dice che queste tecniche, cioè queste non sono tecniche, queste procedure che si hanno di segnalazione di issue, di in generale del trattamento delle attività all'interno di un progetto complesso, e nei progetti complessi possiamo mettere anche il software, quindi tutte le metodologie di sviluppo software, non tutte, ma buona parte delle metodologie di sviluppo software, soprattutto le più vecchie, sono nate in un ambito militare. Pensate, non so, 100 anni fa il progetto ingegneristico più grosso probabilmente era ancora a carattere militare, o 200 anni fa, non lo so. Comunque la nascita di un sistema proprio formale per la gestione dei progetti è di tipo militare. Secondo me questo non aiuta dal punto di vista dell'efficienza, nel senso che l'ambito militare non sempre ha l'efficienza come KPI, come si dice, come obiettivo principale. Quindi è facile che queste cose, che possono sembrare assurde o super complesse o perché non l'hanno fatto prima, entrano comunque in una logica che ha altri obiettivi. E la conformità è la più importante, prima ancora del costo, prima ancora del tempo, prima ancora di tutto quanto, è la conformità del progetto a quello che è l'obiettivo. È facile anche che sembra che quello che viene fatto sia controintuitivo, stupido, ma in realtà è proprio la complessità del progetto che lo giustifica. Poi chiaramente ci si può adattare, queste cose si possono migliorare anche seguendo altri obiettivi, però ho visto tanti giudizi un po' affrettati sul forum. Non è così automatico, insomma, io non sarei così severo.
Sì, più che altro tutte le volte che in astronautica si è presa la scorciatoia, si è adattata la regola normalizzando le devianze, sappiamo bene come siamo finiti, quindi sarebbe bene ricordarsi che per quanto siano oggetti ben conosciuti, le capsule spaziali e in generale tutto l'hardware astronautico, è sempre bene trattarlo con doppia o tripla ridondanza, non solo di pezzi ma anche di procedure. Forse una settimana di distanza non cambia la vita a nessuno, ma un'esplosione di una TV o comunque la rottura delle cinghie di carico non sarebbe esattamente auspicabile nelle fasi di più elevato stress del volo.
Direi di no, e quindi attendiamo pazientemente. Ovviamente non c'è nessunissimo problema di rifornimenti sulla stazione spaziale, un ritardo di questo genere non causa assolutamente nessun problema dal punto di vista delle operazioni, piuttosto sì.
Anche Luca attende pazientemente perché dentro c'è qualcosa che gli può interessare.
Attendiamo pazientemente.
Speriamo di riuscire a parlare con Luca con un volume. Prova a parlare, scusate il tecnico, però Luca parla per un po', perché probabilmente c'è un problema di guadagno automatico. Se parli per un po' raggiungi un livello.
Ho un livello troppo basso?
No, è troppo alto, ma perché penso che il sistema di controllo di guadagno automatico di Google Plus ti abbia alzato a causa del tuo silenzio, giustamente. In casi normali funziona, quando si registra un po' meno. Ma Google Plus ha deciso di mettere delle funzionalità tipo le corna digitali aggiungibili
alle maschere degli animali, che sono fondamentali,
queste cose qua, e non mettere una stupidissima checkbox che io ho più e più volte richiesto nei forum dove bazzicano anche gli ingegneri di Google. Ma vabbè, ti chiedo soltanto di mettere il muto quando non intervieni, so che è un po' fastidioso, però ok. Grazie, però ti coinvolgiamo a zap. E se vuoi intervenire per qualsiasi momento, levalo e sopportiamo volentieri il fruscio. Il tuo segnale è sicuramente qualitativamente sopra il rumore. Se non lo è quantitativamente, non lo so, ma qualitativamente di sicuro.
Di sicuro il fruscio così è un ottimo metodo per far capire che Luca ha voglia di dire qualcosa. Basta solo che apra il microfono e capiamo.
La parola è equivale al fruscio.
Ormai abbiamo capito che non era colpa dei piatti, quindi abbiamo assolto la tua famiglia. Avete visto le simpatiche elezioni russe e la vittoria landslide, chissà come, di Vladimir Putin? 61% dei voti, chissà se alcuni di questi sono arrivati anche dalla stazione spaziale.
Sì, sicuramente tre di questi voti sono arrivati dalla stazione spaziale, perché in questa occasione, in occasione delle elezioni presidenziali russe che si sono svolte il 4 marzo 2012, i tre cosmonauti dell'equipaggio, quindi i tre cosmonauti russi dell'equipaggio, hanno potuto partecipare al voto. La loro operazione di voto si è svolta con un sistema a bassa tecnologia ma ugualmente efficace, nel senso che hanno trasmesso la loro preferenza via radio al centro di controllo russo, che si trova in una località chiamata Korolev, a poca distanza di Mosca, in particolare in un locale del centro di controllo russo della stazione spaziale, in cui normalmente avvengono i colloqui riservati tra i familiari dei cosmonauti e i cosmonauti a bordo della stazione spaziale. In questa stanza erano riuniti alcuni delegati del comitato elettorale centrale, del comitato elettorale locale e anche alcuni giornalisti che hanno assistito a questa operazione. Quindi i cosmonauti hanno comunicato via radio la loro preferenza, che è stata trascritta da uno di questi delegati sulle schede, a loro volta inserite nell'urna elettorale, poi per lo spoglio tradizionale. Pur essendo appunto essendo avvenuta questa comunicazione delle preferenze di voto in maniera riservata rispetto al resto delle comunicazioni sulla missione, qualcuno si è chiesto se in qualche modo la presenza di funzionari russi e anche di giornalisti possa aver influenzato in qualche modo la decisione di voto dei cosmonauti. Questo non c'è dato sapere, però ricordiamo che non è la prima volta che dei cosmonauti russi hanno la possibilità, o meglio prima sovietici, hanno la possibilità di votare dallo spazio con questo sistema, perché è stato utilizzato fin dalla fine degli anni 80, quindi per gli equipaggi della stazione spaziale allora sovietica Mir, per le operazioni di voto nell'ambito del rinnovamento del paese, chiamato Perestroika, voluto dall'ultimo leader dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev, che fu segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e poi appunto ultimo leader dell'Unione Sovietica, il quale iniziò un processo di rinnovamento chiamato appunto Perestroika del paese, che così ebbe anche questo aspetto forse più di costume, di immagine, che sostanziale, di dare la possibilità ai cosmonauti nello spazio di partecipare alla vita politica del loro paese.
Beh, sì, abbiamo visto anche i filmati poi dove tutti i 15.000 voti degli tre astronauti sono stati messi nell'urna. Vabbè.
No, è che gli astronauti sono cittadini speciali, hanno diritto a 10 voti, insomma, perché questa storia che il voto di una persona istruita, laureata, pluridecorata valga come il voto di un barbone, di un homeless, o piuttosto che di un dissidente, è ora di finirla.
È una cosa indegna proprio. Beh, ma in realtà io ho fatto il vicepresidente di seggio un po' di volte, ogni volta mi trovo con tanto tempo libero, come sapete, se l'avete fatto è una delle operazioni...
In my copious free time.
Sì, sei lì a aspettare che la gente entri a votare, specialmente se vi capita di farlo durante il referendum dove non va nessuno, tranne l'ultimo, è particolarmente... si ha il tempo di fare varie lucubrazioni, e chiaramente trovandosi davanti agli strumenti, pensi a varie tecniche per rendere la cosa, in questo caso come dicevi tu è impossibile garantire la segretezza del voto, che dovrebbe essere
uno
dei requisiti principali, che ad esempio viene garantita in molti altri sistemi di voto, anche con quelli per gli italiani all'estero c'è un modo, adesso non so più come fanno per riuscire a...
Beh, per questo l'ho definito un sistema a bassa tecnologia, tra le altre cose.
No, il fatto che poi ci si trova a pensare aumentando la tecnologia anche per i voti
tradizionali,
quindi per le persone che hanno la possibilità di recarsi a seggio, si aumenta o si diminuisce la segretezza, la sicurezza. In realtà io penso che un sistema implementato con certi crismi sicuramente potrebbe portare a un aumento molto più della carta, la matita copiativa e tutte queste cose qua. Forse c'è da vedere se il costo supera
giustificato.
Infatti il beneficio. Però in questo caso direi che non valeva la pena sviluppare un intero nuovo sistema solo per questo. Però una curiosità spaziale anche questa. Bene, è il lancio del prossimo Falcon 9 con la capsula Dragon. È ancora in attesa di avvenire. A questo l'avremmo dovuto già avervelo raccontato secondo i piani originali, se non sbaglio. Erano previsto per i primi di febbraio. Ma però si va avanti, insomma, adesso il vettore è in verticale sulla rampa, ci sono stati i primi test. Tutto bene, Marco? Tu che sei informato?
Sì, intanto mi hanno tirato un pacco notevole per il mio compleanno e non hanno lanciato. Però si stanno portando avanti perché SpaceX ha completato con successo lo scorso 1 marzo una simulazione di conto alla rovescia per il suo vettore Falcon 9, sulla cui sommità era collocata la capsula Dragon. Questa simulazione consisteva nel caricamento dei propellenti super freddi necessari per svolgere il decollo e a differenza però di un lancio vero e proprio, con un cronometro arrivato a T-5 secondi la procedura è stata interrotta e i serbatoi sono stati svuotati. In seguito il Falcon 9 è stato riportato negli hangar di SpaceX per controllare il suo stato dopo questo caricamento. E molti potrebbero chiedersi che senso abbia fare il pieno sostanzialmente al razzo per poi svuotarlo e quale pericolo di guasto potrebbe generare una procedura come questa. Bisogna sempre tenere presente in questo caso che la temperatura dei propellenti è estremamente bassa, in particolare il comburente, che è l'ossigeno, viene portato in forma liquida dentro il razzo e come tutti saprete, per avere l'ossigeno in forma liquida è necessario abbassare moltissimo la sua temperatura, e in particolare, se non ricordo male, intorno ai 230 gradi sotto lo zero gradi centigradi. Quindi la struttura del razzo viene sottoposta a degli stress particolarmente importanti. Quindi come ben sapranno gli amici che hanno osservato le rotaie del treno durante l'estate, il metallo è soggetto a fenomeni di dilatazione e naturalmente per contro raffreddandosi di contrazione, e questo può creare degli stress magari strutturali o creare delle crepe sul corpo dei serbatoi. Quindi è bene non scherzare, soprattutto con questo primo esperimento che ricordo, quando andrà in porto, anzi in lancio, riunirà i due voli che erano stati programmati come separati, il Dragon C2 e il Dragon C3, e vedrà proprio la capsula Dragon venire da prima ad avvicinarsi alla stazione spaziale, poi catturata dal braccio robotico e collegata al corpo dell'avamposto orbitale, per cui tutto deve andare assolutamente liscio.
In estate osservi i binari del treno per vedere se si dilatano? Non ho capito.
Beh, è una cosa che, vabbè, io
no, lo so,
ho
lo so, è una
strana,
delle cose che è una delle cose che si insegna a scuola, che c'è lo spazio per,
esatto,
accomodare.
Solo che io non ci credevo, invece sono andato fisicamente più volte vicino alla ferrovia a misurare la distanza tra i binari nei punti in cui si congiungono.
E hai sentito,
vabbè,
la mia.
Ognuno ha avuto l'infanzia che ha avuto, insomma.
Là
non so se Michael tu hai mai messo le 50 lire sotto sul binario aspettando che passasse il treno.
Il tram, sì, il tram.
Ecco. Beh, ma il tram è più facile che deragli, insomma, stai attento.
No, però le schiaccia non succede niente.
Invece, vabbè, tipo al Kennedy Space Center, prima di entrare, diciamo, nell'hangar dove c'è Saturno 5, che ti fanno vedere quel filmato con la simulazione di lancio. Una cosa che sottolineano è che il Saturno 5, quando è in rampa, era come una creatura viva, proprio perché le contrazioni del metallo facevano dei rumori sinistri, proprio per quello che diceva Marco prima, per colpa dei carburanti.
Però la stessa cosa veniva detta anche dello shuttle, perché comunque, vabbè, quando si è...
Sì, sì, vabbè, adesso mi è venuto in mente questa cosa.
Va. Sì, è paragonato spesso a un drago pronto a sputare fuoco e che... E si tratteneva la sua ira sforzandosi appunto di non dar sfogo subito alle fiamme, quindi contorcendosi, producendo anche dei rumori sinistri con il ghiaccio per le vibrazioni, il ghiaccio che si formava all'esterno dello scafo dove c'era l'ossigeno super freddo, portava insomma, al momento del lancio, con anche la caduta di tutta una serie di placche di ghiaccio, qualcosa che insomma era meglio non... era meglio non assistere troppo da vicino, così come non andate adesso vicino al treno, era proibito avvicinarsi ai binari ferroviari, giustamente, quindi non fatevi ispirare dalle mie esperienze di ragazzino.
Poi le lire non ci sono più, con gli euro non funziona, diciamolo subito, quindi non potete...
Visto che il paragone era come il respiro di un drago, la capsula Dragon ci sta più che bene.
Sì. Il drago invece che sfiderò in questo momento è il drago della SIAE, perché mette una sigla speciale al nostro Luca per... introdurre la puntata, l'argomento speciale della puntata, una sorta di intervista, anche se in realtà la inseriamo nelle notizie perché ormai Luca è un regular, quindi gli mandiamo questa siglettina e poi lo ascoltiamo che ci racconta cosa succede nello spazio.
Questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare sotto questo sole.
Lo sanno sicuramente gli amici radioamatori che il sole esce da un periodo di sonno, di attività molto molto bassa, adesso è decisamente ripresa, il nuovo ciclo era iniziato con l'inversione della polarità delle macchie solari, ma senza essere accompagnato da un'attività particolare, ma adesso sta cambiando e abbiamo un punto di vista privilegiato tramite il nostro Luca, anche per vedere gli effetti di questa attività solare sulla stazione spaziale.
Allora, ciao a tutti, avete sentito il fruscio che ha preannunciato il mio ingresso in audio. E allora sì, diciamo, il sole è tornato molto attivo e sta veramente, anche in breve tempo, producendo parecchie esplosioni, brillamenti, CME, e quindi tutta questa attività, diciamo, di cui abbiamo già parlato, quindi oggi non mi soffermerò troppo, diciamo, su quelli che sono i meccanismi, però insomma, ricordiamo semplicemente che tutte queste attività provocano l'espulsione di grosse quantità di materia, di plasma dalla superficie solare, e che queste quantità di plasma vengono accelerate nello spazio interplanetario sotto forma appunto di particelle cariche e campi magnetici. E nello specifico abbiamo avuto facciamo un riepilogo di quello che è successo andando all'indietro nel tempo. Quindi abbiamo avuto il 7 marzo, quindi ieri, c'è stata due flare di classe X, che è la classe, diciamo, più forte, che sono state, diciamo, a breve distanza una dall'altra, mi sembra, una di classe X5.4 e una di classe X1 e qualcosa. E mentre ce n'era stata un'altra di classe 5.1 il 5 marzo, e entrambi questi eventi hanno causato queste grosse espulsioni di massa coronale, che sono le CME, e dato che le CME, diciamo, impiegano paio di giorni, diciamo, in generale, per arrivare sulla Terra, mentre ieri arrivava, vediamo se riesco a mostrarvi lo schermo.
Io allora, mentre... ho sotto mano il tuo... Adesso non concentriamoci troppo sul video, perché comunque è tornata ad essere un privilegio solo per chi ci segue in diretta. Comunque stavo mostrando il tuo post sul tuo blog, che colpevolmente non ho citato in apertura, ma è lucadifino.wordpress.com. E guardavo quell'istogramma che mostra la potenza delle varie classi, e probabilmente in scala lineare, non logaritmica, si vede che la classe X è qualcosa di assolutamente gigantesco rispetto alle classi M e C, che magari sono più comuni. E poi tu stai mostrando quei grafici lì che riesco a mettere anch'io se sono nel tuo post.
Sì, sì, dovrebbero esserci, anche se questi sono quelli... diciamo in tempo reale.
Ah, ok.
Allora questo era solo per farmi, diciamo, per avere anche io uno schema per ricordarmi. In pratica, appunto, c'è stato questo primo evento del 5 marzo, la cui CME è arrivata ieri. È arrivata ieri intorno a mezzogiorno, diciamo, sulla stazione spaziale, che abbiamo misurato anche noi di Altea. E poi invece quella del 7 marzo è arrivata oggi, verso, sempre più o meno verso mezzogiorno. E la cosa interessante è che se andiamo a vedere, diciamo, altri, per esempio il flusso di protoni misurato da GOES, che sono una serie di satelliti geostazionari, appunto, che fanno questo tipo di misure, si vede una curva, diciamo, che si alza all'inizio del 7 marzo, arriva a un livello, diciamo, quasi, cioè, 1000 volte superiore, diciamo, di flusso di protoni. E poi questo livello rimane, diciamo, abbastanza costante. Questo, diciamo, rimane costante fino adesso, che è quasi 9 marzo, quindi per quasi due giorni, diciamo un giorno e mezzo, rimane costante a un livello, appunto, quasi 1000 volte superiore rispetto al normale. Se andiamo a vedere invece di queste particelle quante invece sono penetrate nella stazione spaziale, perlomeno quante di quelle particelle che Altea riesce a misurare, perché diciamo la maggior parte di queste particelle, come abbiamo detto, sono protoni. E Altea, nonostante Altea non sia molto sensibile ai protoni, perché abbiamo una finestra, diciamo, di energia in cui riveliamo i protoni, che è molto piccola, nonostante questo noi vediamo un flusso diciamo totale di particelle che aumenta anche nel nostro caso di un fattore quasi 20. E nel caso delle due CME entrambe sono durate, diciamo, circa una decina di ore l'una. Diciamo l'ultima, che sta arrivando ancora adesso, ancora non è terminata, quindi ancora vediamo i suoi effetti proprio nella misura, appunto, della radiazione, cioè delle particelle, quindi in realtà della radiazione che prendono anche gli astronauti in più. L'altra cosa interessante che si vede proprio se andate sul mio blog, poi andate a vedere i grafici, è che a differenza, appunto, dei satelliti geostazionari che viaggiano molto a orbite molto elevate, qua mi aiutate voi che sono 25.000 km o qualcosa del genere, 28.000,
sì.
La stazione è molto più bassa perché siamo a 300-350 km e quindi la stazione è molto più protetta rispetto ai satelliti geostazionari dal campo magnetico. E questa cosa si vede perché nel grafico, appunto, di GOES, che è geostazionario, si vede, diciamo, la flare come una salita e un andamento, diciamo, lineare, più che lineare, continuo. Mentre se vi andate a vedere la radiazione misurata da Altea, vedete una serie di picchi e di valli, quindi vedete delle oscillazioni molto intense, perché praticamente ogni volta che la stazione ripassa nell'equatore, quindi dove è più protetta dal campo magnetico, in pratica la radiazione si riabbassa a livelli che sono, diciamo, i livelli come quando, diciamo, quando il sole è quieto, quindi come se non ci fosse la flare. Quindi in realtà questi eventi solari vengono diciamo percepiti dagli astronauti soltanto nei passaggi ai poli, che sono quelli, diciamo, meno, cioè le zone, diciamo, dell'orbita meno schermate dalla radiazione.
Quindi se dovesse un'ipotetica orbita, un'orbita bassa con inclinazione zero sull'equatore, avrebbe un'esposizione molto inferiore, perché si troverebbe sempre all'interno dello scudo magnetico terrestre.
Esatto. Come mi sembra, ho già accennato questa cosa l'altra volta, non mi ricordo quando è stato messo in orbita Hubble, c'è stata un evento solare, e in quel tempo appunto c'era lo shuttle che viaggiava su un'orbita bassa, mi sembra che era 30 gradi per mettere in orbita Hubble,
28,
e c'era la Mir che
è il lancio classico, lanciando verso est dal Kennedy Space Center ottieni un 28 gradi se non sbaglio.
Esatto, e contemporaneamente c'era la stazione Mir che sta, diciamo, su un'orbita che è circa questa della stazione spaziale, intorno ai 50 gradi, e quindi abbiamo una misura contemporanea di due veicoli più o meno alla stessa, diciamo, orbita come altezza, ma inclinata diversamente. Bene, sullo shuttle non ci fu quasi per niente aumento di particelle, quindi di radiazione, mentre sulla Mir si misurò, insomma, un aumento molto intenso di radiazione.
Ma comunque, nonostante questa classe di flare sia sopra la media e considerata comunque molto grande, non ci sono problemi per l'equipaggio, non si è fatto ricorso a periodi nei punti più protetti della stazione per evitare l'esposizione agli astronauti, quindi non c'è stata nessuna variazione rispetto all'attività normale? Che tu sappia?
No, a quello che so io no, sono usciti anche dei tweet della NASA che dicevano che il supporto a terra stavano monitorando i livelli, e per ora non c'era nessuna precauzione da prendere per gli astronauti. Diciamo, poi volevo aggiungere una cosa appunto proprio su questa cosa dell'esposizione degli astronauti durante questi eventi solari, che ho visto oggi era uscito a gennaio un articolo che però aveva messo anche aveva anche condiviso la nostra amica Samantha Cristoforetti, in cui praticamente diceva che durante le flare, cioè durante questi eventi solari, gli astronauti in realtà sono più al sicuro che negli altri periodi. Bene, questa cosa evidentemente ha un fondo di verità, nel senso che quando il Sole è più attivo il livello dei raggi cosmici galattici è più basso, perché è proprio l'attività del Sole, quindi l'attività, il vento solare è più forte, eccetera, e quindi questa attività spazza via, pulisce lo spazio interplanetario e abbassa il livello dei raggi.
Dividiamo, stai parlando dei raggi che vengono da fuori dal sistema solare, quindi con delle energie che sono molto più alte rispetto a quelle, o comunque più pericolose rispetto a quelle del Sole?
Esatto, cioè i raggi cosmici, di energia sotto un GeV praticamente vengono modulati dal ciclo solare, quindi quando il Sole è molto attivo il loro flusso più basso, quando il Sole è poco attivo loro sono, il loro flusso più alto, quindi questo è una componente. E l'altra componente è però che in realtà appunto non è vero che gli astronauti sono più in salvo, perché come Altea riesce a misurare la radiazione che aumenta di un fattore 20, anche gli astronauti, seppur per breve tempo, però prendono una dose di radiazione 20 volte superiore, quindi non tutte le radiazione proveniente dal Sole e dalle CME, pur essendo di bassa energia, riesce a essere bloccata e schermata dalla stazione spaziale. C'è una componente che entra che contribuisce all'esposizione.
Ok, una domanda senza rete: nel caso di attività solare o in generale di un aumento della radiazione, ipotizzo un caso assurdo tipo una supernova in vicinanze galattiche, qualcosa di questo genere, un aumento di radiazioni, ci sono degli strumenti come Altea, ma anche altri, direttamente sulla stazione spaziale per decidere cosa fare, se è necessario prendere qualche genere di precauzione per l'equipaggio, oppure ci si basa su altre informazioni come quelle del satellite GOES, di altri satelliti che si occupano del monitoraggio? C'è qualcosa direttamente sulla stazione spaziale o tutto indiretto la stima del rischio.
No. Allora, sulla stazione spaziale ci sono parecchi strumenti, diciamo, non scientifici, ma cioè delle operazioni, quindi
ingegneristici.
Strumenti proprio fatti apposta per monitorare la radiazione e relativamente alla sicurezza degli astronauti, quindi con cui i medici, quelli che seguono queste cose, decidono se gli astronauti è il caso di mandarli nello shelter piuttosto che farli eventualmente tornare a terra. Per quanto riguarda la tua domanda, diciamo, è difficile che una supernova, a meno che non sia, non so,
no, era per dire semplicemente un aumento, non ti chiedevo la probabilità di una.
No, solo volevo dire solo che cioè non ci sono eventi galattici che possano portare un aumento tale, diciamo, dei raggi cosmici, appunto questi galattici, tale da creare pericoli per gli astronauti. Mentre cioè gli unici pericoli, diciamo, intesi come differenze e variazioni dal livello di radiazione normale, quindi tipico, che si misura sulla stazione, vengono solo dal Sole.
Ho capito.
Quindi un'ipotetica, non so, flare di classe X, non 5, ma 10 o 15 o qualcosa. Teoricamente a quanto si può arrivare, insomma, con una CME che prenda in pieno la Terra, potrebbe essere pericolosa, e soprattutto potrebbe essere pericolosa se pensiamo non alla stazione spaziale, ma se pensiamo a, per esempio, un'attività extraveicolare, che già appunto stanno con una protezione diversa, ma se pensiamo anche a un viaggio sulla Luna piuttosto che su Marte, eccetera. Veramente in un viaggio su Marte un'attività del genere potrebbe essere molto, veramente pericolosa per gli astronauti.
Ho capito. Grazie.
Altea dove è posizionata adesso, Luca, come posizione interna della stazione?
Allora, adesso noi siamo sempre nel laboratorio americano, quindi sempre
Destiny.
E esattamente siamo vicino al nodo 1.
Unity.
C'era in programma uno spostamento in Columbus?
Esatto, c'è uno spostamento in Columbus. Quando arriveranno i componenti che ci servono, che sono sulla TV3, che sono praticamente
tra una cinghia e l'altra, diciamo, sono lì tra una cinghia e l'altra.
Sì, sono delle mattonelle, degli schermi di materiale, di diversi materiali e diversi spessori, che noi metteremo sopra e sotto i rivelatori di Altea e faremo delle misure con un rivelatore senza schermo, un rivelatore con uno schermo con un certo spessore, un rivelatore con uno schermo con uno spessore doppio, che sembra. Tutto questo avverrà dentro Columbus e faremo queste misure per vedere, per testare l'efficacia di schermante di questi materiali.
E questo si ricollega a quello che dicevi prima, che studiare materiali efficienti per la protezione degli astronauti diventerà, cioè, una cosa importantissima in vista di viaggi eventualmente sulla Luna, su Marte o...
Esatto.
Fuori dall'orbita bassa, insomma.
Esatto, fuori dal campo magnetico terrestre, insomma.
Io la trovo una delle cose più affascinanti, forse perché è uno dei tasselli che ci mancano appunto per fare i passi successivi, per implementare quelle grandi visioni di colonizzazione del sistema solare, ed è bello conoscerlo anche da un punto di vista molto dettagliato, come possiamo fare grazie a te. Mi sa che dobbiamo comprarti un microfono, però, perché...
Stiamo veramente male.
No, devo giocare con i volumi ed è un peccato, perché spero proprio che qualcuno non si sia fatto, dissuadere dall'ascolto per un problema tecnico, perché l'argomento è super interessante. Avremo modo di averti ancora...
Ma in realtà questo non è fruscio, sono protoni solari che vengono rilevati dai sensori, è un po' una specie, esatto, di contatore Geiger.
Ma è un microfono particolarmente sensibile a questo.
Al feedback di Altea nel microfono.
Esatto.
Grazie, Luca.
E Alemanno non ha fatto niente per fermare questa tempesta, nonostante la protezione civile avesse allertato che stasera ci colleva a cavallo.
Gli hanno detto che erano solo 3 microsievert, invece erano 3 millisievert.
Sì, non gli hanno spiegato bene la conversione tra radiazione in pioggia e radiazione in neve. È successo.
Esatto.
Va bene. Hai altro da aggiungere? Possiamo passare alla seconda parte. Siamo andati ovviamente lunghi, ma quando c'è un ospite la cosa è assolutamente giustificata.
No, sì. Penso che sia tutto qui. Non so se... Non ho letto la chat nel frattempo, quindi non so se avevano delle domande o qualcosa.
Lasciamo stare, parlavamo di Gran Turismo 3, se non sbaglio. Quindi...
Gran Turismo, tra tutte le cose di Gran Turismo, quindi perfetto.
Guarda, io però invito che magari qualcuno che ci ha ascoltato in podcast e ha prestato più attenzione di quei disperati che abbiamo nella chat, che adesso cominceranno con una specie di sciopero che fanno, voleranno gli insulti, vabbè. Comunque, se qualcuno ha ascoltato e avesse delle domande, il modo migliore per farcele sono i commenti su astronauticast.com o semplicemente, per chi ci conosce già, forumastronautico.it, ci sono un paio di thread che parlano di queste cose in questo periodo, ma si possono anche aprire di nuovo nel caso. Facciamo delle domande a Luca o a qualcun altro esperto di questo genere di argomenti che sul forum si trova, perché le competenze sono molteplici. E poi se ci fosse qualcosa di particolarmente degno di nota cercheremo di riprenderlo in una puntata futura, anche coinvolgendo Luca se necessario, anche se non necessario, a me piace avere Luca in trasmissione. Quindi andiamo oltre. Grazie Luca.
Prego.
Comunque Luca, stai con noi? Non ho capito se ti stai togliendo il... Stai ascoltando? No, l'abbiamo perso. Dico, Luca, stai pure in trasmissione, non scappare. Ok, vedo che fa segno di sì con la testa.
Certo, hai detto passare oltre, mi sembrava una portata di Ghost Whisperers.
Vai verso la luce.
Vabbè. Esatto.
No, mi è venuta in mente una vignetta, non lasciamo stare, su Ghost Whisperer, sul motivo per cui i fantasmi andavano dalla tifa di Ghost Whisperer.
Qualcosa mi può venire in mente, nessuno voleva passare oltre.
Dopo, arriviamo vabbè. A fare i ringraziamenti. Prima di tutto ringraziamo gli articolisti, come sempre, che rimpingono le notizie astronautinews.it, e cercheremo anche di diventare più tempestivi dal punto di vista della pubblicazione in quel passaggio che permette alle notizie di fluire da forum astronautico ad Astronaut News. Cercheremo di aggiungere braccia a questo genere di attività. Io un'idea ce l'avrei, ne stavamo parlando in questi giorni. E poi magari qualcuno fischieranno le orecchie nella chat. E poi ringraziamo le donazioni che non sono scritte nella scaletta, ma che posso andare a recuperare al volo nella mail. Intanto vi posso ricordare cosa si intende per donazioni, cercando di non andare troppo per lunghe, di non indispettire nessuno. Donazioni sono il modo in cui voi potete aiutare in maniera operativa proprio il funzionamento del podcast. Adesso gli studios si chiudono, ma si trasferiscono in realtà, e serve spesso avere qualche aggiunta tecnica, in questo caso un microfono di qualità per Luca, ad esempio, oppure semplicemente pagare le bollette della connettività e della CDN, il modo in cui noi pubblichiamo le puntate. È una spesa modesta ma costante, mensile, che serve sia a pubblicare le nuove puntate sia a mantenere l'archivio ormai di 100 e passa puntate delle nostre 5 stagioni di Astronauticast. Non so perché voi vogliate ascoltare una vecchia puntata dal punto di vista qualitativo, ma magari i contenuti possono essere interessanti, specialmente quando abbiamo intervistato italiani che contribuiscono a missioni spaziali di vario genere, anche a livello internazionale. Quindi il modo per aiutarci è andare su astronauticast.com, andare sulla parte destra, ci sono 3 bottoncini gialli, uno permette di fare una donazione one time, una volta sola, scegliete un importo da donarci e noi lo accettiamo come vostro segno di gratitudine. L'altra invece è quella di fare una sorta di abbonamento da 3 o da 5 euro, dove ogni mese in automatico PayPal gira al conto del tesoriere dell'associazione ISA la quota che avete scelto, ed è l'abbiamo sempre paragonato all'acquisto di una rivista. Chiaramente non è obbligatorio, riusciamo a coprire le spese, adesso a parte quelle della convention che sono un po' più ingenti, in generale siamo in salute dal punto di vista economico, manteniamo le nostre attività, e quindi è una cosa che voi fate a vostro buon cuore, e non, e la chiudo qua, non vado oltre. Grazie a chi ha fatto le donazioni invece in questa settimana, e mi sembra che ci siano due donazioni ricorrenti. La prima è di Veronica Remondini Ferosnicke, che ha fatto una domanda a Paolo in una delle puntate scorse di Space 101, e prima di farlo ha sottoscritto una donazione ricorrente, quindi questa penso che sia il suo secondo pagamento che arriva. Grazie Veronica del tuo aiuto. E poi l'altra è di Raffaele Montagnoni Acris, uno degli articolisti di cui parlavo prima, che riempiono le pagine di astronautinews.it, quindi non soltanto dona il suo tempo ma dona anche in questo caso qualche euro, grazie anche della sua donazione ricorrente. Ce ne sono altre, Marco? Ho visto queste, mi pare che siano tutte.
No, però prendo atto che stanno arrivando molte, molte delle tessere che avevamo spedito per raccomandata, la cosa ci fa piacere, e niente, quindi ricordare solo per un anno secondo che un altro dei modi per finanziarci può essere quello di associarvi, naturalmente non solo per una questione di finanziamento, ma perché è fighissimo essere soci ISA. Abbiamo le più bellissime delle tessere mai viste sulla faccia della Terra, e quindi so che non potete aspettare oltre per averne una anche voi, plastificate dal nostro bravo Luigi Morielli, che ha anche inserito dei gadget interessanti nella busta di chi ha rinnovato quest'anno. E un'ultimissima cosa ancora, un'altra delle attività che finanziamo con le vostre donazioni sono i lanci dei palloni stratosfera, su cui torneremo sicuramente verso il finire di questa stagione, perché stiamo davvero lavorando sodo per arrivare al lancio di Stratosfera 4. Restate sintonizzati perché presto avremo notizie in merito.
Bene, allora, chiuso l'interludio dove si ringrazia, si fa la questua e ce la si conta un po' su, torniamo a avere un po' di ciccia, non dal punto di vista fisico, perché la forma smagliante di Paolo Amoroso qui in carne e ossa agli Astronautica Studios è assolutamente invidiabile, però Space 101, la sua rubrica, di solito è abbastanza succosa dal punto di vista dei contenuti.
Benvenuti a questa nuova puntata di Space 101. E siccome ci troviamo a Milano, la città della moda e del design, questa sera parliamo di space fashion, o meglio, quello che indossano gli astronauti. Ci occupiamo in particolare della tuta che vediamo indossare gli astronauti indossare al momento del lancio di una tipica missione spaziale, e una tuta che è molto spettacolare, il simbolo degli astronauti, da un look da stoffa giusta, però è molto scomoda, è ingombrante, pesante, limita i movimenti e fa sudare. Quindi gli astronauti, pur rendendosi conto che è un componente essenziale per andare nello spazio, la considerano scomoda e forse soffrono un po' nell'indossarla. E quindi ci possiamo chiedere, ma davvero devono soffrire tanto tempo con queste tute addosso nelle missioni spaziali? Beh, la risposta è che questa tuta viene indossata per un tempo più breve di quanto si possa pensare. Per la maggior parte della durata di una tipica missione spaziale, invece, gli astronauti vivono, per esempio sulla Stazione Spaziale Internazionale, in un ambiente cosiddetto a maniche di camicia, in cui cioè l'atmosfera, le condizioni dell'atmosfera artificiale ricreata nel veicolo spaziale, consentono agli astronauti di indossare semplicemente un paio di pantaloni, magari anche pantaloncini, e una maglietta che può essere una polo o semplicemente una camicia. Raramente hanno bisogno di qualcosa di più pesante da indossare, come una felpa, proprio perché le condizioni dell'ambiente vengono scelte in modo tale da poter lavorare, operare e vivere in quelle condizioni. Ma torniamo alla tuta spaziale di cui parlavamo all'inizio, quella che vediamo nelle immagini dei lanci dello shuttle, di Soyuz o di altre missioni spaziali. Facciamo l'esempio di una tipica missione Soyuz con un turno di 6 mesi sulla stazione spaziale. La tuta viene indossata un paio d'ore prima del lancio e viene tenuta fino a un paio d'ore dopo del lancio, quando ormai la capsula è già nello spazio, quindi diciamo un 4-5 ore nelle prime fasi del lancio. Dopodiché gli astronauti possono togliere la tuta e indossare appunto abiti di questo tipo, come dicevamo, quindi abiti più leggeri. La tuta va indossata anche al rientro, quindi possiamo dire indicativamente dalle 3 alle 4 ore dal momento in cui vengono indossate queste tute sulla stazione spaziale fino a quando gli astronauti le possono togliere dopo l'arrivo dei soccorsi per prelevarli. E quindi diciamo sono in totale una decina di ore su un turno di permanenza nello spazio di circa 6 mesi. Ci sono naturalmente altre situazioni di potenziale rischio, di potenziale periodo in cui gli astronauti è bene che tengano addosso la tuta spaziale di cui parlavamo. Quindi possiamo considerare qualche altra ora nelle fasi finali dell'avvicinamento e dell'attracco della capsula Soyuz alla stazione spaziale. Può anche capitare nel corso di questi mesi di permanenza nello spazio che ci sia bisogno, per esempio, di spostare la capsula da un portello di attracco a un altro. Quindi mettiamo dentro in questo conto anche un altro 4-5 ore. Quindi vediamo che su un turno complessivo, su una permanenza complessiva di diversi mesi nello spazio, in fondo gli astronauti tengono queste tute addosso, quindi sono limitati nei loro movimenti da queste tute per un tempo tutto sommato accettabile, dell'ordine di poche decine di ore. Quindi sono particolarmente preziosi, importanti per la loro sopravvivenza, e il fastidio tutto sommato è contenuto. Con questo argomento che abbiamo affrontato oggi vi saluto per il momento con Space 101 e vi ricordo che questa è una rubrica 2.0 in cui voi potete intervenire, quindi decidendo di quali argomenti parlare, con le vostre domande e con i vostri quesiti, che aspetto con i soliti canali, quindi il nostro blog di Astronauticast, la pagina Facebook di Astronauticast oppure le domande sul forum astronautico. Per il momento è tutto.
Grazie Paolo per il tuo Space 101, è veramente forse l'idea migliore della stagione. Mi sono contentissimo di questa rubrica. Anzi, non è la stagione.
Concordo.
È iniziata con l'anno nuovo, no? Quindi con il 2012.
Sì.
Cercheremo di portarla avanti.
Posso aggiungere anche una cosa?
Vai.
Solo che effettivamente lo scafandro, la tuta spaziale, si sarebbe potuta rivelare un vero e proprio salvavita in almeno due casi tragici. Paolo mi correggerà, sicuramente il primo può essere la missione della Soyuz 11, se non ricordo male, che vide morire l'equipaggio composto da 3 astronauti sovietici che in fase di rientro, a causa del malfunzionamento di una valvola di pressurizzazione della loro Soyuz, non indossando le tute di protezione ma solo una semplice tuta da lavoro, diciamo, morirono per decompressione della capsula. E un altro ruolo importante avrebbe potuto giocarlo anche nella vicenda dello Shuttle Challenger, che se ricorderete esplose nel gennaio dell'86 in fase di decollo sopra il cielo di Cape Canaveral, poiché anche se in realtà non si trattò di una esplosione vera e propria, ma di una scomposizione dello shuttle che vide la capsula che conteneva l'equipaggio sostanzialmente cadere integra nell'oceano, ecco, forse se gli astronauti avessero indossato un abito a tenuta, una tuta spaziale a tenuta d'aria, si sarebbero potuti salvare probabilmente dall'anossia, che è quello che davvero li ha uccisi. L'apertura di una breccia nella capsula all'altezza in cui scoppiò, o meglio si disintegrò lo shuttle, fu la vera causa della morte, o comunque della morte di buona parte dell'equipaggio. Quindi per tutti coloro che pensano che questa ingombrante tuta sia come la tirata di cinghie di ATV, un eccesso di prudenza, almeno in due occasioni si è speculato che poteva essere, o quantomeno aiutare, la sopravvivenza dell'equipaggio. Chiudo dicendo che anche l'equipaggio di STS-107, quello che appunto si disintegrò con il Columbia nel rientro del 2003, non indossava correttamente la tuta pressurizzata. I filmati recuperati a bordo dello shuttle che non si sono bruciati col rientro dall'atmosfera rivelarono che alcuni degli astronauti non avevano per esempio chiuso i sigilli dei guanti, e anche in quel caso probabilmente non sarebbe servito a nulla, ma comunque queste esperienze servono per ricordare ai rookie che si esercitano e si sono esercitati per anni alle procedure di lancio e di rientro che a volte osservare pedissequamente il regolamento serve per salvarvi la pelle o per aiutarvi a subire meno danni. Poi purtroppo nei 3 casi che vi ho detto forse solo Soyuz 11 avrebbe avuto come determinante il ruolo delle tute.
Già. Beh, comunque diciamo che la disinvoltura che si era raggiunta in quegli anni ha fatto spazio a qualcosa di più rigoroso adesso. Poi chiaramente la disattenzione dietro l'angolo a volte non è una scelta, ma è semplicemente un effetto cumulativo dell'abitudine e della quella che veniva chiamata prima normalizzazione della devianza. Si considerano normali attività che non dovrebbero essere considerate normali. Invece il link della settimana abbiamo questo è carino, aspettiamo il volo di Dragon, ma anche l'abbiamo letto la volta scorsa con un ricapitolo, anche Orion prosegue, ci sono del materiale che mostra il primo volo di test di Orion previsto per il 2014.
Sì, l'ho scovato proprio stasera prima della puntata. È un articoletto che sostanzialmente dice le stesse cose che vi ho già ricordato, diciamo, in un paio di occasioni nelle puntate scorse. Però ci sono queste due slide carine che vi fanno vedere graficamente come sarà effettuato il volo, che diciamo è sempre un metodo di divulgazione molto efficace, insomma, vedere il disegnino, capire come sarà la traiettoria, dove atterrerà Orion in questo primo volo di test. E poi c'è anche un video che la seconda parte la conoscevamo già, perché era un video che era comparso, non mi ricordo, forse addirittura a fine del 2011. Però adesso hanno montato anche la prima parte e personalmente io non l'avevo ancora vista. C'è un'animazione con Orion su un Delta 4 Heavy che è praticamente quello che devono fare, però diciamo che visivamente mi mancava da vedere, se volete.
È carino adesso non so se c'è anche nell'animazione grafica o se è chiaro nell'animazione, era carino nel disegno vedere che la seconda parte della missione prevede l'innalzamento dell'orbita e successivamente un rientro molto veloce a temperature e velocità superiori a quelle di un rientro lunare, che dimostra proprio che Orion è pensata per un'attività al di fuori e un rientro da missioni al di fuori dell'orbita bassa.
Esatto, lo accennavo anche l'altra volta, questa orbita fortemente ellittica è fatta proprio per quello, quindi sappiate che uno degli aspetti chiaramente più studiati in quel volo sarà il comportamento dello scudo termico, che è fondamentale.
Sto guardando proprio in questo momento il filmato, mi spiace per chi non ci sta guardando in diretta, ma purtroppo il filmato non è più condiviso perché ci portava via veramente troppo impegno.
Ci sarà nelle note dell'episodio, tranquilli.
Potete andare a guardare su astronauticast.com, nella puntata 20 c'è il link a questo. Aspettavo proprio questa parte del filmato per vedere, per avere un'idea proprio della distanza, dell'altezza a cui verrà portata Orion, per poi simulare un rientro da una missione oltre l'orbita terrestre. Bello, bello. L'altro link, scaletta alla mano. Ah, viene, è stato l'intero blog un link della settimana di qualche settimana fa, il blog degli Shenanigans, dell'ultima classe, l'ultima ovviamente, latest, non
in
last.
In senso temporale, sì.
Classe astronauti europea, che racconta le fasi del loro addestramento. Ormai sono abbastanza divisi, perché c'è chi ha la missione assegnata, c'è chi si sta occupando di altre cose, in questo caso è Andreas Morgens.
Sì, il post che vi segnaliamo questa settimana è di Andreas Mogensen, l'astronauta danese, che racconta la sua esperienza di certificazione come controllore nel ruolo di Eurocom. l'euro come l'equivalente europeo del Capcom, cioè un astronauta abilitato alle conversazioni in tempo reale con gli equipaggi nello spazio, in questo caso a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In questi giorni Mogensen sta completando questo corso e quindi la certificazione che gli consentirà di svolgere questo ruolo direttamente con gli astronauti, anziché le simulazioni che sta facendo in questi giorni. Ed è proprio questo di cui parla, cioè spiega in cosa consiste il ruolo di Eurocom, come è nato e come durante queste simulazioni gli istruttori, tra cui anche alcuni astronauti, cerchino di metterlo in difficoltà per verificarne la preparazione e la capacità di affrontare degli imprevisti. E un'altra cosa che vale la pena di dire a proposito di questo blog è non solo Mogensen in questo post, ma anche tutti gli altri astronauti che hanno iniziato a scrivere su questo blog raccontando del loro addestramento. Secondo me sono dei blogger nati, perché stanno capendo realmente qual è lo spirito di un blog, raccontando cose particolarmente interessanti, mi pare, per chi lo segue, soprattutto per gli appassionati di spazio. Dettagli che è difficile trovare altrove.
Vedevo una domanda dalla chat: come fa a non affondare la capsula? Perché mentre parlavi, la musichina che c'era sotto era ancora il video di NASA che faceva vedere la simulazione della missione di Orion. La capsula non affonda per il principio di Archimede, molto semplicemente. Poi ci sono mille modi per renderlo.
Sì, facciamo un mini Space 101 semplicemente perché è progettata come è progettata una barca, una nave, cioè ha una forma, un volume, un peso e una struttura tale per cui può galleggiare.
Ultimo link, poi la chiudiamo qua anche per la puntata 20, anche se è l'ultima puntata degli Studios e quasi mi verrebbe voglia di proseguirla ad libitum, dove va l'accento in quel caso? Io sono un povero ignorante, non letterato. È facilissimo scattare nella retorica più finta, festa della donna, parliamo di Samantha, vabbè dai, facciamo anche questa parte di retorica, in realtà no, sono foto bellissime di Samantha in addestramento, le ha segnalate sul forum Riccardo.
Sì, avevamo già visto Samantha al JSC a Houston, al Neutral Buoyancy Lab, provare un'immersione con, diciamo, solamente la muta da sub. L'avevamo vista provare la EMU, però non immergersi nell'acqua, e questa volta finalmente ha fatto la sua prima, diciamo, simulazione in assetto completo sott'acqua. Con lei c'era anche Tracy Caldwell, un'altra astronauta, quindi onore anche lei dal punto di vista della festa della donna, che da quello che dice lei l'ha aiutata molto a capire come poter indossare al meglio questo scafandro, che è veramente, veramente ingombrante e faticoso da manovrare, anche se diciamo sembra che fluttuino, però lo dice spesso Paolo Nespoli, la chiamano passeggiata spaziale, sì. Ma di passeggiata c'è ben poco, è una bella lavorata.
Questa è la certificazione per avere la l'abilitazione, cioè che certificare la conoscenza base della tuta EMU, e mi pare che uno dei primi task fosse la traslare da un modulo all'altro. In questo caso penso dal modulo da cui viene effettuato l'uscita fino al nodo 2, nel modello praticamente scala 1-1 dell'intera stazione spaziale che c'è in questa enorme...
Del settore americano.
Sì, della parte americana della stazione spaziale che c'è in questa enorme piscina al Johnson Space Center, sì. Belle, sono solo tre fotografie, ma sono belle, ma...
Ma ha già detto Samantha che tornerà sull'argomento raccontando in un post di più questa esperienza.
Grazie. Poi diciamo che un EMU con la bandiera italiana ben visibile nella patch sulla spalla fa sempre piacere, insomma, in questo tipo di fotografia.
Sì, la prima che abbiamo visto era di Nespoli, era stata una bella emozione, ma anche vederla su Samantha è assolutamente un'emozione. Vedo che la scheretta è arrivata al fondo, non c'è praticamente più altro.
Io avrei, come al solito, in coda una piccola segnalazione da fare.
Vai.
Dedicata in particolare agli amici che stanno nei dintorni di Pavia. Giovedì 15 marzo alle 21 a Stradella, nella sala Nerina Brambilla, in via Montebello 2, Si terrà una conferenza curata dal CICAP Lombardia dal titolo NASA UFO, sfere di luce nello spazio. Il relatore è Luca Boschini, un ingegnere elettronico, progettista aerospaziale e anche astrofilo, che commenterà in una data che fa parte di una serie di conferenze culturali organizzate dall'amministrazione comunale di Stradella, tutta una serie di filmati nei quali si dice di, insomma, si sono sempre attribuiti fenomeni particolari alla presenza di UFO, e quindi facendo il parallelo UFO alieni e quant'altro. Io ve lo consiglio perché sono serate sempre interessanti anche per smitizzare un po' le boiate che ci vengono propinate da trasmissioni tipo Voyager, insomma, e cose di questo tipo, per cui volentieri avviso gli amici che magari ci ascoltano e stanno da quelle parti, fateci un giro, l'ingresso è libero. In bocca al lupo anche a Luca Boschini.
Va bene, allora prepariamoci ai saluti. Anche Luca accenda il suo microfono, forse l'ha già fatto perché lo sente.
È ripartito il fruscio.
Mamma mia, i volumi sono ma non è solo per colpa tua, Luca. In realtà questa serata, come le ultime due o tre, i volumi hanno fatto i capricci. Da parte mia, Astronauticast Studios di Milano, edizione 2, è tutto.
Dagli Astronautica Studios per l'ultima volta vi saluta Paolo Amoroso, ma ci risentiamo dagli studi distribuiti.
Dal nominando studio principale di Erve vi saluta Marco Zambianchi.
Da Modena, qui sempre il vostro Riccardo Rossi per gli amici di Carreal, vi saluta, buona serata, buonanotte per chi ci ascolta in diretta.
E da Roma un saluto da Luca Di Fino. E una domanda, ma i nuovi studi si chiameranno nuovi studi?
Io li chiamerò...
Aspetta, ho colto la sua facile ironia. Dopo che lo prendiamo in giro per Windows 8 praticamente dalla mattina alla sera, questa era per il nuovo iPad, che non si capisce come si chiama se non un nuovo iPad.
No, no, si chiameranno Studi S.
Io propongo studi psi, e un fisico dovrebbe capire questo accenno alla distribuzione.
Ah, perché sono distribuiti. Perché
la funzione psi.
La funzione d'onda.
Oddio, casco dalle nuvole, ragazzi. È meglio che chiudiamo qua la puntata.
Vai, Michael, non sei solo.
Prossima puntata per il 15 di marzo. Rimane, anche se gli studios qua non saranno attivi. Non so se ci sarò io, e non so con che mezzi ci sarò. Probabilmente farò una capatina in Hangout con il cellulare. Se tollererete la qualità audio subottima e anche video. Comunque, 15 giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.